E allora alle 19:12 minuti vediamo se tutto funziona. Dovremo essere al telefono con Angelo Petrella, appunto, fratello di Alessandra Mitrano, che ringrazio veramente di cuore per essere qui. Ciao Angelo.
Ciao Marta, buonasera a tutti gli ascoltatori.
E insieme a te ci dovrebbe essere all'altro telefono Alessandra Di Pietro, come dicevo, amica storica, insomma, di Alessandra, insomma, della famiglia. So che vi conoscete molto bene, insomma. Ciao Alessandra, grazie, ci senti?
Ciao Marta, grazie, grazie a voi e ciao Angelo.
Ciao, ciao Alessandra.
Oh, sono molto contenta già che tutto funzioni. Allora, dicevo, con non poca emozione, insomma, ma ecco, diciamo che la condividiamo, di questa presentazione che ci sarà il 18. Esce questo libro, I bambini senza nome, l'ennesimo libro, mi sembra il terzo se non sbaglio, di Alessandra, che descrivevo come sicuramente una persona creativa, ma non solo nel suo essere una creativa come persona, ma che veramente metteva questa sua esplosione un po' in tutto, nella sua professione, nella sua quotidianità. Angelo, che cosa ci vuoi raccontare, se ti va, di questo libro? Cosa ci vuoi raccontare intorno a questa pubblicazione?
Innanzitutto cerco di non farmi travolgere dalle emozioni, ma vi ringrazio, insomma, per aver dedicato questo spazio ad Ale, al suo libro. E sono passati solo 6 mesi, diciamo, da quando è andata via, e da un lato sembra passata un'eternità, dall'altro, diciamo, appena pochi giorni. E questo libro è un po', se vogliamo, la summa del suo percorso come scrittrice, come, diciamo, come persona attiva nel sociale, e io direi da fratello e da scrittore anche come avanguardista. Lei aveva questo dono di essere in contatto con le cose e di essere sempre all'avanguardia, a volte in maniera anche inconsapevole. Alessandra ne è testimone. E, Alessandra Di Pietro, intendo. E Alessandra Mitrano, mia sorella, era per esempio già attivissima nel periodo della cosiddetta letteratura chimica, no? Gli anni di Irving Welsh, insomma, gli anni 90 di Londra e di Roma in Italia, ben prima che esplodesse poi il fenomeno di questo tipo di ricerca letteraria in Italia. Ha pubblicato questi 3 libri, Broken Barbie, Mary e Joe, e adesso, ai noi, postumo, I bambini senza nome, ma ha pubblicato anche una miriade di racconti disseminati su tante riviste, da Blue a Thorazine, insomma, anche ad altre antologie pubblicate da vari editori. Questo libro arriva, dicevo, a chiudere un po' e a coronare un percorso, perché è un'opera assolutamente misterica, direi. Cioè, diciamo, è ambientata in questo luogo senza nome, un'isola del sud, che era probabilmente la stessa isola in cui lei scriveva il libro, e non vi rivelerò qual è, e in cui una ragazzina ritrova, attraverso una misteriosa telefonata tanti anni dopo, il suo passato, un passato, diciamo così, oscuro, fatto probabilmente di violenza, ma di una violenza simbolica, psicologica, prima di essere fisica, e soltanto il percorso che viene raccontato, appunto, nel libro consentirà di scoprire a chi legge cosa è accaduto, e a lei di ritrovare, appunto, la sua bambina perduta e forse il nome che per tanti anni non ha avuto. È un piccolo, meraviglioso, esplosivo e, volendo, semplice ma complessissimo libro. E vorrei anche ringraziare, infatti, l'editore Ezio Catanzaro, assieme, insomma, ai suoi collaboratori, per averci creduto, di Ortica Edizioni, e penso che fosse, insomma, il migliore editore possibile per questo romanzo.
Sì, sicuramente un romanzo che, anche nei suoi romanzi, io, insomma, lessi Broken Barbies, sono tutti un po' percorsi di liberazione, no? Di rivendicazione, di riprendere in mano la propria vita. Lo raccontavi, di questo, I bambini senza nome, ma sono tutte storie di, appunto, di dolore, che però poi sfociano in una scelta di tornare a autodeterminare la propria esistenza, no? Un po' quello che faceva anche, prendendosi cura delle persone, credo, in un modo sempre un po' speciale, nel senso che insieme a questo poi c'era questo desiderio di una presa in carico collettiva di quello che è il benessere delle persone, come se le storie poi non sono mai individuali, perché quando si raccontano poi tutti ci ritrovano un po' un pezzo di sé, quindi questo credo che è una ricchezza molto particolare che avesse Alessandra nel suo scrivere e nel comunicare queste storie che, per quanto tra virgolette romanzate, poi comunque esprimevano molto della realtà quotidiana delle persone, no?
Sì, sai, Alessandra Marta, hai centrato il bersaglio, diciamo, era bravissima a prendersi cura degli altri, ma soprattutto sapeva mescolare in una maniera quasi un'alchimia, diciamo, la sua vita alla finzione narrativa, e nei suoi libri racconta sempre un pezzo di verità, che sia appunto, che siano esperienze che lei aveva vissuto da sola, diciamo così, o che fossero esperienze più politiche, collettive. Di questo libro io ricordo la gestazione, insomma, qualche estate fa, e in cui lei diceva: sto scrivendo qualcosa, non so nemmeno io cosa sarà, è una cosa fortissima ma non la capisco nemmeno io, ci vorrebbe un critico letterario per spiegarmi quello che sto scrivendo. Era così, diciamo, quando voleva sapeva essere agita, no, da una qualche forza esterna che riusciva a farle sintetizzare perfettamente quello che sentiva dentro, e sempre fregandosene, come posso dire, degli stili, no, dei canoni, riuscendo sempre a innovare in una maniera assolutamente istintiva. E io, insomma, ora lo posso dire, la ammiravo e la invidiavo profondamente come insomma la sua capacità di innovare.
Alessandra, io ti chiamo perché tu oggi, quando ci siamo sentite per preparare questo spazio, appunto mi parlavi un po' di questo suo scrivere racconti, di questa sua proprio irrefrenabile anche voglia di scrivere per comunicare molto, no?
Sì, allora anche è molto difficile non farsi travolgere dall'emozione, perché non è una questione di emozione, è una questione di energia, ok? Allora, l'energia delle persone non si spegne con la morte fisica, e quindi le energie delle persone rimangono vive dentro di noi e quindi si attraversano. E allora è molto difficile parlare perché l'energia continua ad attraversarti.
Sicuramente, tu quando abbiamo...
Ora cercherò di far sì che questa energia si incanali bene, perché io oggi ho letto il libro, l'ho letto in un solo giorno, perché quando lo inizi non lo finisci subito, ed è un libro che, come ha ben detto Angelo, riassume molto Ale, cioè riassume Ale dall'inizio ad oggi, perché è un libro che ha un fortissimo simbolismo psicoanalitico, moltissimo, cioè è come se lei avesse trovato nell'ultima parte della sua vita, quando ha cominciato a studiare e a prendere un'altra laurea, perché Ale si è laureata in filosofia e lettere quando, diciamo, nell'età in cui si andava all'università, ma nell'ultima parte della sua vita aveva preso un'altra laurea in psicologia, e diciamo è profondamente attraversato da un linguaggio psicoanalitico che non è però da addetti a lavori. Ci sono delle parti, no, che mi sono segnata, che sono molto profonde. Per esempio, posso leggere un
certo, libro? Certo.
C'è un passaggio in cui i bambini, già il titolo, I bambini senza nome, ok? Solo questo è già un pezzo di storia lunghissimo, no? Perché nominare è l'atto della creazione. Esistiamo perché esiste la parola, e quindi nel momento in cui i bambini non hanno nome è perché nessuno li ha nominati e li ha messi dentro una relazione simbolica del linguaggio e del materno. Quindi già solo questo, già solo sul titolo potremmo parlare successive tre ore, però vi leggo solo una frase in cui lei diceva: l'identificazione, dici, è essere, era, identificare porta lontano dalla comprensione, l'identificazione è una pratica escludente, nel momento in cui identifichi sacrifichi le infinite possibilità che un oggetto contiene in potenza. Se l'identificazione fosse la soluzione, la vita sarebbe un libro aperto e concluso. Alternativa? Rappresentare. E c'è tutto un altro pezzo che non vi leggerò, in cui si spiega la differenza profonda tra l'identificare e il rappresentare. È bellissimo perché ti apre proprio uno spazio dentro delle mille volte in cui tu hai pensato che identificarti significasse l'empatia, ma non è quello, perché l'identificare è una sopraffazione nel momento in cui è un annichilimento dell'altro. Solo questa cosa in cui già mi sono persa, però vi voglio dire che questo libro ha dentro mondi, come anche Ale. Beh, è una persona che aveva molti mondi dentro.
E che era molto difficile poi identificare in un'unica definizione, assolutamente. Io introducendo ho scritto scrittrice, terapeuta, moglie, madre, ma ci sarebbero un'infinità, perché nessuna era sufficiente a chiudere tutta Alessandra in una di queste, no? E quando ci siamo sentite per così per prepararci su questo piccolo spazio, mi hai detto una cosa molto bella: non c'è solo la condivisione di ciò che una persona ha lasciato, ma Alessandra ci ha lasciato la condivisione dei saperi, che è un valore in più. Credo che un po' questo è molto attinente a quello che hai letto. Nel suo libro non si raccontano solo le storie, ma si danno delle ricette, no? Le chiamo così in maniera semplice, che sono un po' dei suggerimenti nella vita, no? Quindi sicuramente questo era un proprio sapere che lei assolutamente condividesse continuamente, insomma, faceva parte del suo essere, no? Quindi credo che sia molto normale che poi si ritrovi in un libro così, che, come diceva Angelo, complicato forse proprio per questo, no? Perché insieme a una storia romanzata poi ci arrivano delle frasi in cui Alessandra parla a noi, al di là delle voci di questi bambini o l'identità di questi bambini senza nome, no?
Sì, posso aggiungere anche una cosa, Marco, scusa Alessandra, no? Che poi, diciamo, mia sorella era molto brava, ma non era un'abilità, era la sua natura collegare le persone, cioè riuscire a creare, a mettere in sinergia, ma in sintonia, persone diverse, sapendo chi aveva bisogno di chi, no? In una maniera assolutamente gratuita e generosa. E questo libro forse riprende questo suo schema, questo suo modo di fare. Io perciò ho detto misterico all'inizio, perché lo si può leggere in, Alessandra lo diceva bene poco fa, in tante chiavi diverse, in chiave psicoanalitica, in chiave sociale, in chiave simbolica, no? In una chiave anche personale, biografica, autobiografica. Ognuna di quelle ha ha una sua valenza, certo. Per cui credo che chiunque lo legge può ritrovarci una parte di sé, sia che abbia conosciuto Alessandra appunto in vita, che soltanto tramite lettura.
Sì, Alessandra, vai.
No, è vero quando dico che contiene mondi, e tu hai detto c'è dentro una condivisione dei suoi saperi, ed è verissimo anche quello che dice Angelo. Allora, è ovvio che per chi conosce Ale, per chi l'ha conosciuta, è ovvio che dentro questo libro ritrovi delle cose. Allora, ritrovi delle cose di lei, da quello più semplice, cioè il gatto di cui lei racconta, il mitico gatto Cora, di cui io conosco molto bene, e voglio, siccome penso che noi dobbiamo ricordare Ale e dobbiamo ricordarla anche ridendo insieme di tutto quello che poteva succedere, il gatto Cora è stato per noi un'esperienza molto molto forte, diciamo. Per l'Ale è stata una cosa molto triste, però è stata anche una cosa di cui poi dopo tanti anni siamo riusciti anche un po' a riderci, perché in realtà il gatto Cora era un gatto meraviglioso che aveva Ale, di cui si parla in questo libro, ed era un gatto che era un gatto libero, cioè era un gatto che per Ale era stato un grande esercizio di relazione, perché lei da un lato lo voleva tenere per sé e lo voleva tenere in casa, ma dall'altro lato non voleva che questo gatto fosse in casa, e dall'altro lato Cora era un gatto che voleva essere libero, e quindi Ale stava lì che cercava di trovare con questo gatto una misura. E il gatto cominciò a diventare sempre più libero, e cominciò a diventare sempre più libero perché era anche il reis del quartiere, e quindi era, cioè, un po' il capoccia di tutti i gatti. E le gattare che si arrabbiavano perché non volevano che appunto il gatto mettesse incinte le gatte, una notte lo presero e lo castrarono e lo rimisero per strada, come poi anche racconti nel pezzo Ale, lo rimisero per strada e Ale lo riprese a casa, e Cora stette male per lungo tempo, poi si è ripreso un pochino, ha ricominciato ad uscire, e poi, ora non mi ricordo esattamente come, ma a un certo punto Cora morì. E io e Ale siamo andate insieme a portarlo dove c'erano i gatti, dove, diciamo, i gatti potevano essere cremati. Però questa cosa fu surreale, perché ovviamente mentre io stavo con lei, a un certo punto sentimmo la cosa che si apriva, cioè la borsa che si muoveva. Allora siamo andati nel panico, no, ma vuoi vedere che è vero che i gatti hanno sette vite, e che cosa è tornato? Ma ancora non era tornato. Però guarda, arrivamo, siamo andate là, fu una cosa, abbiamo fatto i funerali, le benedizioni, cioè Cora è stato un pezzo della nostra vita, e anche ritrovare Cora con tutto quello che poi è stato, tante lacrime, tante risate, comunque per me è stato un tuffo al cuore. Questo per dire che anche ci sono anche dei pezzi di Ale, ma ve ne potrei citare solo nella lettura che ho fatto, ne ho sotto mano almeno una ventina che potete citare, e vi risparmio perché il libro ve lo dovete leggere. Però veramente una strega fatata che doveva fare in fretta, il titolo che era, insomma, l'articolo che ha scritto Manuela del Prato quando Ale è morta, diceva tanto dell'Ale, tantissimo. Scusate se ho parlato troppo.
Ma no, siamo qui apposta. Io quello che voglio dirvi è che comunque questo deve essere un invito ad andare a sentire quella che sarà una celebrazione più collettiva, no? Il 18, sicuramente la grande squadra che alla Certosa, insomma, viveva, insomma, la quotidianità di quel piccolo villaggio, perché poi a Venici sembra veramente un piccolo villaggio, a cui io non appartengo, io anche in un'altra zona di Roma, ma insomma è stato molto bello vedere come tutta la Certosa si è poi unita e ha voluto poi nel tempo anche organizzare una cosa intorno a questo libro, per aiutarsi, no, in questa emozione, a tornare a celebrare quel bellissimo sorriso col rossetto rosso. Insomma, credo che tutte ce l'abbiamo stampato in testa, a celebrare anche questa gioia continua che Alessandra aveva, che trasmetteva, e da cui diceva i momenti di stretta ci sono, ma insomma lei era quella della ripartenza, almeno per me era quella della ok, adesso si riparte, ci si rialza, no? Quindi sempre questo messaggio positivo, questo sorriso che ti accompagna anche nel momento più, che ti dà sicurezza anche nel momento più, più difficile. Quindi credo che anche quella è una grossa celebrazione, come diceva Angelo, di saper mettere le persone in rete, di saper fare stare le persone insieme con tutte quelle sfumature che appunto l'identità non ci permette, ma invece la nostra espressione sì, e quindi ci permette di uscire per quello che siamo, uno diverso dall'altro, uno diverso dall'altro, no? E quindi insomma il mio grazie sicuramente va a chi anche ha organizzato tutto questo. Credo che sia anche come è stato organizzato molto significativo di come fosse una persona, un ente Alessandra, no? Mettesse insieme.
Ma in realtà, Marta, io credo che poi, diciamo, i luoghi e le persone si scelgono reciprocamente.
Esatto.
Forse il quartiere Certosa è uno degli ultimi posti rimasti di una Roma che non c'è più, no? Insomma, un po' come succede anche a Napoli, che è la mia città, ne sono pochissimi i posti rimasti, diciamo, quasi intonsi, con un senso di collettività, di collettivismo, insomma, che usava di più un tempo. E Certosa è questo, questo connubio, insomma, strano, forse unico, di appunto di fare gruppo, fare rete, di vivere la città come se fosse un paese, diciamo, un grande campus, ecco, mettiamola così. E per cui c'è stata questa cosa nei giorni successivi alla morte, alla scomparsa di mia sorella, c'è stata questa cosa di diciamo pochi giorni dopo era la festa che di consueto si fa ogni anno per celebrare Ciro Principessa, no? E diciamo ci siamo ritrovati con questo momento di lacrime e di festa assieme, insomma di unità e di, se volete, di individualità nel dolore, per cui è accaduto quello che esattamente lei sapeva fare, cioè prendere il bello, diciamo il divertente, il festaiolo, pur anche dalle situazioni drammatiche, appunto mescolarlo. E quindi questo pezzetto di spirito di Alessandra credo sia rimasto nel quartiere, lei l'ha trasmesso agli altri, gli altri lo hanno trasmesso a lei.
Sì, insomma, sicuramente un senso di comunità, come dicevi, molto raro e che ci fa riscoprire quello che è il valore di riuscire a starsi accanto, cosa che appunto ahimè accade molto poco, insomma, o che comunque è difficile da trovare, è difficile da costruire insieme, no? Nelle comunità. Alessandra, quale altro ricordo hai che ci vuoi un po' fare, no? Abbiamo parlato di Londra, per esempio, Alessandra anche. Sapevo che toccando ciao. Questo tasto, ciao, però non potevo non farlo, no?
No, vabbè.
Io l'ho preso alla larga, non sapevo se Alessandra volesse o meno ricordare.
No, vabbè, no, Londra proprio non ci avevo pensato. Sì, Londra a Brixton, allora a Brixton eravamo io, Ale, e c'era Serenina, noi eravamo tre ed eravamo molto molto unite, poi Serena è andata a vivere fuori Italia e quindi diciamo un po' questo triangolo si è spezzato, poi c'erano altre persone, cioè si è spezzato nel senso che si è semplicemente un pezzo andato a vivere un po' più lontano. E allora a Londra ci sono tantissime, c'erano, Ale stava sempre con la telecamera e riprendeva tantissimo, e c'è anche un pezzo che lei ha scritto nella, se voi andate sul sito di Fazzi, su Broken Barbie, c'è una lunghissima presentazione di Ale, e in questa lunga presentazione di Ale lei ci cita me e poi fa un passaggio in cui dice delle cassette, cioè di questa cosa che lei ha registrata, che prima o poi tirerò fuori, e con sé noi abbiamo sempre riso di questa cosa, Dio chissà che cosa ha registrato, che manco se lo ricordiamo, cioè chissà che cosa ha fatto, perché lì stava sempre con questa telecamerina quando andavamo per le strade di Brixton, mentre stavamo in casa. Potete immaginare, non sto qui a specificare, che mi ricordo molto poco, sono dei grandissimi flash che ho di varie cose che facevamo, feste in casa, feste in giro, vivevamo in una casa, abbiamo vissuto insomma per un paio di settimane, poi andavamo, venivamo. Sì, diciamo quelli erano altri tempi in cui c'era una vena creativa che per noi è riassunta in Mitsubishi, un racconto strepitoso che stava tuttora a Venna, questo sicuramente. Poi dopo invece è arrivato Broken Barbie e Broken Barbie invece lì è stato un altro salto, diciamo, sia letterario sia di vita di Ale. Però tu mi hai chiesto Londra e quindi mi è venuto così. Londra è quella cosa che ha raccontato Angela all'inizio, c'è Ale che peraltro, Angela se non sbaglio, Ale era comunque anche vicina al giro dei cannibali, no? Della letteratura.
Sì, sicuramente l'ha intersecato, insomma.
Niccolò anche Ammaniti, la sorella.
Sì, una cara amica che era Luisa Brancaccio, che era una, diciamo, ecco, dei cannibali, scriveva assieme, esatto, all'epoca a Niccolò Ammaniti, se non sbaglio.
Sì, è vero, esatto. E quindi quello era, in realtà anche se Ale ha fatto solo tre libri, ha scritto moltissimo, e i libri che ha scritto comunque e le cose che ha scritto hanno come fissato, Angelo correggimi se sbaglio, hanno proprio come fissato dei tempi suoi, no? Cioè i racconti sono proprio l'inizio. Poi c'è Broken Barbie, poi c'è Mary e Joe, questa collaborazione con il disegno, e poi c'è questo libro, che è un libro che secondo me anche capiremo un po' più avanti. Cioè, l'impressione che io ho avuto oggi leggendolo è che poi se lo rileggi ti parlerà in un altro modo, e quindi quel mistero che ha detto Angela all'inizio è molto interessante, perché è un libro pieno di insegnamenti, ma anche di cose che secondo me si capiranno un po' più avanti, e che ciascuno di noi capisce secondo la propria esperienza.
Sì, guarda, io vi scusami Alessandra, no, finisci.
No, vai, ero io, vai, prego Angelo, per favore.
No, perdonami Marta, no, mi ha fatto venire in mente una cosa, poi sicuramente la dimentico, perciò la dico. C'era un racconto apparso, non mi ricordo su quale rivista, si intitola Everything Come Back Stellina, in cui mia sorella usa un uso della punteggiatura e della spezzatura delle frasi quasi poetica, ma che non toglie nulla alla trama, no? al suo essere avvincente del racconto, che è estremamente innovativo e viene molto molto prima delle tante sperimentazioni che poi ho visto fare in Italia in seguito, del tipo Isabella Santa Croce, Aldo Nove, insomma, e via discorrendo, ma lo faceva in una maniera assolutamente pre-intellettuale, istintiva, era veramente all'avanguardia come spirito, il che negli anni, vi dico anche una cosa personale, cioè negli anni da sempre ha sempre comportato degli scontri ferocissimi tra me e lei, nel senso che ci adoravamo e guai a chi toccava l'altro, insomma, in assenza, però diciamo quando eravamo vicini sapevamo anche scornarci. E però ecco, al di là del talento letterario, al di là dell'essere all'avanguardia, io adoravo e invidiavo profondamente di mia sorella il suo saper far valere le proprie ragioni, e saper combattere, o meglio sventare preventivamente i torti. E vi posso raccontare questa piccola cosa, questo piccolo ricordo che ho di me, lei e nostra madre a festeggiare il suo compleanno in un, se non sbaglio, uno dei primi sushi bar a Roma. Era stata appena inserita la norma che vietava il fumo all'interno dei locali, no? Però era, se non sbaglio, era ancora transitoria, quindi si capiva e non si capiva. Insomma, alla fine riuscì, facendo ruotare una decina di tavoli, a piazzarci nel posto in cui lei avrebbe potuto fumare, facendo alzare appunto le persone al grido di "è il mio compleanno", e alla fine, diciamo, riuscendo anche a farle alzare dal tavolo col sorriso. E questo era un po' Alessandra.
No, questa cosa di essere di non proteggersi da lontano ma di scornarsi da vicino è stato una cosa assolutamente costante sempre, anche nel rapporto con Ale, perché abbiamo avuto una relazione lunga, complessa, che poi a un certo punto si è anche interrotta sulla base proprio di scontri forti, su proprio visioni di vita, ma questa roba qui dello scontro, del conflitto con Ale, era inevitabile, perché comunque lei era di grande personalità e sceglieva persone di grande personalità intorno a lei. Allora, ho trovato il pezzo che vi dicevo, Alessandra Mitrano, Pazzi Editori, la sua bio, nella sua bio lei dice a un certo punto: "Sono andata a Londra per girare un documentario sulla trapanazione del cranio, che era la fissazione di Ale, cosa di Amanda Fielding, che se doveva trapanare, che si era fatta trapanare il cranio, perché così il cervello aveva una come si allargava leggermente, e questo consentiva un funzionamento non consueto ma sicuramente è incredibile, diciamo, è diverso del cervello, e lei stava in fissa con questa. Ma ho preferito le Mitsubishi, da qui il famoso racconto che vi dico, che mi prendevano a tempo pieno e il documentario non l'ho più girato. Però ho scritto un bel racconto, Mitsubishi appunto, e con Serena e Alessandra abbiamo girato ore e ore di digitale delle nostre vite sporche. un giorno farò qualcosa di quei girati. E io e Serena ogni tanto ci rileggevamo questa frase per dire attenzione, perché a Mitrano può tornare da un momento all'altro. Peraltro, se non sbaglio, Everything Come Back, Stellina, è un racconto dedicato a Serena, se non vado errata, perché poi, diciamo, mentre parlo con voi, mille ricordi mi attraversano, di cose che magari sono rimaste lì e che si aprono l'armadio e vengono fuori. Per esempio il titolo di questo racconto che ha detto Angelo, credo che fosse una cosa già anche dedicata alla sera.
Allora, guardi, io avevo scelto esattamente la tua stessa frase, le tue stesse righe di questo, della sua bios su, appunto, La Faccia Editore, non casuale, perché ci ricorda appunto quel tornado che era Alessandra nel momento in cui le si accendevano mille idee, no? Non le si accendeva una, era come così un'esplosione a catena, una cosa dopo l'altra, quindi far nascere delle riprese per una cosa, poi trasformarla in un'altra. Poi scrive Broken Barber, iniziato come avevo scritto a scrivere questa cosa con una lettera a chi mi aveva tatuato un serpente, e poi è diventato questo, quindi, no, un vulcano sempre in piena attività, insomma. Quindi mi sembra che, insomma, abbiamo scelto questo, credo proprio che ci faceva pensare a questo lato di Alessandra, e poi immagino che, insomma, da qui non possano che venirti mille racconti alla testa, ecco.
Ma sì, ma mille cose diverse, di cose che abbiamo fatto. Oggi ti raccontavo, quando ci siamo sentite, che e poi appunto le cose non è che me le ricordo benissimo, però Ale scrisse una volta un monologo teatrale che credo vinse una cosa,
Ale al quadrato era.
Bravo, Ale al quadrato, di cui Angelo, ma tu ce l'hai il testo?
Credo che con qualche modo di riuscire a procurarmelo.
Allora, al quadrato, che era il racconto di questo rapporto molto molto complesso, ma molto intenso, che abbiamo sempre avuto, perché noi due ci chiamavamo Ale, quindi era Ale al quadrato. E se la memoria non mi inganna, noi in quel periodo ci eravamo litigate, e quindi l'Ale mi portò a vedere questo spettacolo, come credo a sorpresa, cioè che io non sapevo che cosa fosse, e fu un modo poi per riconciliarci. Però per dire,
io ricordo il finale, la ricordo solo la battuta finale, che stronza che sei, forse non parto più.
Esatto.
Puoi ricostruire, diciamo, da questo.
Può sintetizzare molto bene. Sintetizzare molto bene. Vabbè.
Insomma, io credo che veramente, insomma, se queste sono le emozioni che siamo riusciti a mettere in una qualcosa più di mezz'ora, credo che, insomma, l'appuntamento che ci aspetta per il 18 sarà poi veramente una celebrazione che andrà oltre il dolore. Credo che questo è sicuramente, poi ognuno sul dolore, credo che è proprio di quelle cose su cui non si può disquisire, ognuno ha il proprio, lo vive nella propria intimità, ma quello sarà un momento in cui chissà veramente si riusciranno a portare queste cose. Eravamo tutti un po' spaventati di fare questa trasmissione, eccoci che torniamo a ridere su come Alessandra ci ha veramente a volte smontato tante difficoltà, oppure veramente sia riuscita a riavvicinarci con poca dialettica ma con tanta coerenza, no? Poi
vi voglio solo leggere l'ultima frase, e poi veramente, cioè, tu giustamente ci caccerai.
Ma perché?
Una frase che è molto bella, che sta dentro il romanzo, e a un certo punto lei dice: non proiettare, non identificare nella cosa una parte di sé, ma osservarla in maniera lucida, obiettiva, distaccata, farla propria e dopo rappresentarla. Questa è la piena attenzione. Allora, questa frase è una frase sulla quale si può meditare per lungo tempo, ma è una frase che nasce dal sapere della meditazione e del sapere spirituale di Ale. Io qui ci trovo la meditazione, ci trovo il Satnam Rasayan, ci trovo sicuramente parte della sua preghiera buddista. È una frase straordinaria ed è uno dei momenti in cui ho pensato che questo libro ha dentro dei saperi, e quel misterico che ha usato Angelo credo che veramente si addice meravigliosamente bene a questo libro.
Va bene, io direi che non mi rimane che chiedervi che cosa volete aggiungere, se volete aggiungere qualcosa. Veramente vi metto questa radio come diciamo a servizio, insomma, per amplificare quello che volete dire, se no poi torniamo a dare l'appuntamento del 18, di cui appunto volevamo fare così questa piccola premessa, perché incuriosisca anche chi Alessandra non la conosceva. Insomma, vi abbiamo descritto una personaggia non indifferente, chiaramente in senso positivo lo dico, una persona credo anche abbastanza rara, in cui forse anche approfittare di questa bellezza, di questo incontro per riuscire a conoscere un pezzetto o venire a leggere questi libri pieni della sua condivisione, del suo enorme sapere, tutto portato per il benessere degli altri, credo, o almeno per come l'ho conosciuta io, che appunto approfittavo molto della sua professionalità aspettando poi di poter trovare un momento di serenità, e quindi unirci anche come persone, non solo in questo rapporto professionale che forse non ce lo permetteva al 100%. Quindi non so che cosa volete aggiungere per invitare al 18, per far sì che insomma, ecco, questa celebrazione veramente raggiunga così la bellezza che Ale si merita.
Marta, soltanto grazie di cuore a te e agli ascoltatori di Radio Onda Rossa, e vi aspettiamo domenica in quartiere Certosa, ovviamente alle 17, e inutile che guardate la finale, tanto vince l'Argentina, e staccatevi dalla TV un po' prima e venite in quartiere.
Grazie mille Angelo, veramente un abbraccio, grazie per essere stato anche qui.
Grazie.
Ciao cuore. Angelo, ci vediamo il 18. Io vorrei dire di venire il 18 perché sarà uno di quei momenti collettivi, come ce n'è sempre bisogno, perché ciascuno di noi secondo me si porterà dentro un regalo, il vero regalo di Natale, cioè il regalo, quello che ti porti dentro, che delle cose ti si aprono dentro, come dei fiori, no? Come un fiore che ti si apre dentro, una ricchezza in più, questo sicuro. Poi dopo ci sarà la musica, e sicuramente se io penso ad Ale e penso alla musica, io e lei ci siamo conosciute ad un rave, ma questo poi ve lo racconto il 18. Ovviamente ci siamo
ultimo
conosciute...
ma non ultimo, Ale, scusami, dimenticavo, ma era così evidente che insomma, grazie a tutti gli amici, i compagni e le compagne del collettivo di quartiere, tutti quelli che hanno organizzato insomma e continuano a tenere vivo il fuoco di questa cosa, e insomma di la memoria e il fuoco di Ale al quartiere Certosa.
E allora io ve lo ricordo, Alessandra Mitrano, I bambini senza nome, il 18 dicembre alla carretteria di Santa Liberata in via Alessi 98 dalle 17, con Alberto Emiglietti, Laura Riccioli, Alessandra Di Pietro appunto e Federico Bonadonna, che ci presenteranno così il libro, coordinati da Emanuela Del Frate e Vania Bosetti, e poi la musica di Bob Corsi, Paul G, Lady Maru, tutti i pezzi di cuore, insomma, o viceversa, di Alessandra. Ma io credo che anche ballare e piangere non faccia male.
No, va benissimo. Ricordiamo pure che il libro è di Ortica Editrice, perché è una
Ortica
piccola coraggiosa.
È vero. Brava Ortica Editrice, importantissima, che ha pubblicato questo libro. Allora io virtualmente vi abbraccio, aspettando di farlo domenica, e ci vediamo lì. Un abbraccio fortissimo. Baci, e grazie.
Grazie,
ciao,
ciao, un grande ciao, ciao a tutti.
Ciao, ciao Marco. Ciao. Yo no sé si es el rabito de tus ojos que está buscando encontrarse con lo mío. Pero siento que hay un algo tuyo que me llama. Entre medio de tanto gentío, yo no sé si tu silencio me está hablando. Yo no sé si nos habremos conocido, o si es mi locura que anda.